Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti, è davvero un bel pomeriggio perché tra l'altro sono baciata dal sole in questo frangente, in questo momento.
Meno male.
Grazie Pietro per questo momento, ringraziamo sempre Mena Cristiano e tutto lo staff di Vita Web TV e benvenuto Carlo, autore della nostra cara amica Elena Costa.
Oh, che bello.
Grazie.
Grazie Carlo.
Grazie a te per aver accettato l'invito.
Quindi,
grazie, un piacere.
Ripetiamo, Carlo Barbarossa che qui con noi, grazie logicamente alla nostra amica Elena Costa, perché presenta il suo romanzo inedito Hebron, va bene? E quindi
edito
nel senso, nel nostro caso è inedito perché per la prima volta lo presenta con noi.
Con
però,
noi, certo.
Però è certo che è edito con Costa Edizioni.
Con Elena.
Allora, Carlo, noi siamo qui proprio per poter non solo sviscerare un po' il romanzo, ma anche conoscere meglio te, perché a noi interessa poi anche l'aspetto no, legato all'autore, no, in quanto persona. Allora partiamo proprio da quello che sei, Carlo. Tu in effetti sei un avvocato, insomma sei studioso di storia del Medioevo, del Vaticano e poi anche autore di romanzi storici. Voglio sapere che legame c'è fra le tue professionalità, il tuo studio, la tua curiosità e il fatto di essere autore di romanzi storici. Qual è questo legame?
Sì, un legame indubbiamente c'è perché comunque gli studi di giurisprudenza comportano anche studi storici e quindi conducono verso un innamoramento anche nei confronti della materia della storia, ma il legame soprattutto c'è tra le mie attitudini, le mie inclinazioni e il romanzo storico. C'è un legame che nasce più tra il mio modo di essere, le mie caratteristiche più personali e diciamo la figura del romanzo storico che tra la formazione giuridica e il romanzo storico.
Certo.
Un legame che c'è tra quelle che sono le mie passioni personali e questo genere letterario più che altro.
Vabbè.
Perché mi sono sempre posto delle domande analitiche riguardo alla figura letteraria del romanzo storico e ho sempre avuto l'impressione che la figura classica del romanzo storico non fosse sufficiente in realtà né a intrattenere il lettore e né a portare il lettore stesso a porsi delle domande, delle questioni, a sviluppare una certa diciamo virtù analitica. E così sono arrivato a pensare a un genere di romanzo storico più rielaborato, innovativo credo rispetto alla figura classica. Se volete ve ne parlo adesso oppure ne possiamo riparlare in un'altra fase.
Parlarne
adesso?
Certo.
Voi lo puoi già fare adesso e poi certo tranquillamente.
Va bene. Dunque, si tratta di un modello di romanzo storico che inverte i canoni di quello classico, cioè inverte i poli di riferimento di quello classico, nel senso che mentre nel romanzo storico classico noi abbiamo sempre conosciuto una dinamica che muove dal quadro storico verso i personaggi del romanzo, nel tipo di figura letteraria che cerco di proporre io c'è un movimento inverso, cioè c'è un movimento pur sempre bipolare però che parte inversamente dai personaggi e si dirige verso il quadro storico. Mi spiego meglio naturalmente.
Certo.
Ecco, mentre nel romanzo storico classico abbiamo un rapporto di strumentalità tra il quadro storico e il contesto dei personaggi strutturato nel senso che il quadro storico è strumentale rispetto ai personaggi, nel modello di romanzo storico che propongo io c'è una sorta di strumentalità invertita, cioè è il contesto dei personaggi che diventa strumentale riguardo al contesto storico, nel senso che, spiego ancora meglio, filtro ulteriormente. Ecco, mentre nel romanzo storico classico noi abbiamo un contesto storico che viene sempre utilizzato come, diciamo, una sorta di scatola in senso figurato che ospita la finzione narrativa introdotta dall'autore, cioè una sorta di quadro che ha esclusivamente la funzione di allocare, di consentire l'inserimento del racconto narrativo dell'autore. Quindi la funzione è questa, cioè il quadro storico serve a ospitare il contesto narrativo. Nel modello di romanzo storico che cerco di introdurre io, accade l'inverso, cioè è il contesto dei personaggi, è il quadro della finzione narrativa che svolge una certa attività nei confronti del quadro storico, fino al punto di cercare di decodificare alcuni aspetti del quadro storico che risultano ad oggi ancora dubbi, ancora velati di mistero, di incertezze. Cioè è il contesto dei personaggi che serve a cercare di estrarre dal quadro storico dei significati alternativi, in maniera tale che il lettore possa essere condotto verso una riflessione critica in una maniera spontanea e innovativa per quanto riguarda il romanzo storico, perché normalmente il romanzo storico non fa questo. Quindi io non mi limito a usare il contesto storico soltanto per ospitare quella finzione narrativa che è quella creata e inventata dall'autore, ma cerco di utilizzare piuttosto i personaggi del romanzo per cercare di portare alla luce letture alternative di quello che è il quadro storico di riferimento. Quindi c'è un'attività dei personaggi nei miei romanzi che è abbastanza inedita e nuova, cioè cercano questi personaggi di rielaborare il vero significato del quadro storico di riferimento. Nel romanzo storico classico questo non accade, accade semplicemente che i personaggi si adeguano, si appiattiscono sul quadro storico, si adagiano completamente sul quadro storico e si automodellano sul quadro storico, come una massa morbida si adeguerebbe su una forma dura. Mentre invece nel romanzo storico che propongo io non accade questo, non c'è questo passivo adeguamento, non c'è questa passiva recezione dei contenuti del quadro storico di riferimento, ma c'è uno sguardo critico da parte dei personaggi verso il quadro storico di riferimento. Ecco quindi che non è più il quadro storico a essere strumentale rispetto ai personaggi, ma sono i personaggi che diventano strumentali rispetto a una nuova lettura del quadro storico. Spero di essermi riuscito a spiegare, chiaro, perché è un po' macchinoso.
Dalila, sembrerebbe quasi una voglia di cambiare quel momento storico, sì. No?
Sì, e soprattutto devo dire che leggendo il dossier, il tuo dossier, quello che mi ha mandato Pietro, mi ha colpito particolarmente l'ambientazione e soprattutto i personaggi che gravitavano all'interno del tuo romanzo. Ecco, questo sarà che io sono proprio appassionata, non solo, sono una grande e avida lettrice di romanzi storici, devo dire che quando ho letto il tuo dossier me ne sono completamente innamorata, perché poi mi piace anche tantissimo quando si analizzano e si ripropongono in contesti storici tanto antichi, tanto lontani dai giorni nostri, dei personaggi realmente distinti e non solo un romanzo, non solo un personaggio magari idealmente inventato, ma proprio accostarlo magari a personaggi importanti. Quando ho letto invece che c'erano dei personaggi che hanno fatto la storia stessa, devo dire che mi hanno colpito particolarmente.
Grazie.
Quindi devo dire che sarà che forse, ecco, non so, ma noi siamo autori per la stessa casa editrice, per Elena, devo dire che anch'io da appassionata quando è stato allora che ho scritto Equilibri Delicati, non ho voluto creare un romanzo totalmente storico, perché dicevo tra me e me che non, come primo, diciamo, esordio editoriale, non ne avevo proprio la giusta competenza per affrontare, insomma, un testo, ecco, come lei ce l'hai spiegato poc'anzi. Marco, cosa consiglieresti invece a un giovane autore che si avvicina adesso al romanzo storico? Cioè, come potrebbe diciamo dipanare la storia in su una linea del tempo magari lontana, ma comunque, ecco, rendendola attuale e poi diciamo agevole ai lettori, ecco, non sfociando magari in quella che è la saggistica.
Certo, ecco, questo è un tasto molto importante della mia nuova tesi sul romanzo storico, della mia tesi sul nuovo romanzo storico. Ringrazio per questa domanda, perché è l'occasione per un chiarimento molto interessante. Io richiamerei all'attenzione innanzitutto, diciamo facendo un riferimento all'antichità, richiamerei innanzitutto una distinzione importante tra due diverse concezioni del tempo, perché se parliamo di storia dobbiamo parlare anche di tempo. Ecco, io suggerirei all'ipotetico nuovo autore che si accosta a questo, per quello che io posso suggerire, perché ovviamente io non posso considerarmi un maestro, ovviamente, però posso dare qualche consiglio riguardo alla mia esperienza personale. Direi che sarebbe opportuno distinguere tra la visione sincronica e la visione diacronica. Direi che sarebbe importante che il nuovo autore non si adagiasse soltanto sul mero scorrere del tempo, cioè sul fatto che il tempo comporta il succedersi di fatti storici per sua stessa natura, ma che invece riflettesse molto su come il fatto storico può essere letto oggi, cioè su come può essere visto nell'attuale contesto, perché il contesto attuale, nel momento in cui riceve un'analisi che consente di analizzare meglio il fatto storico, fornisce delle chiavi di lettura dello stesso fatto storico, anche accaduto molto tempo fa. Deve tenere presente, secondo me, come si leggerebbe oggi il fatto storico e come si rapporta oggi quel fatto storico alle attuali condizioni sociali, politiche, come potrebbe essere letto da personaggi che si muovono in contesti simili, ma attualmente. Quindi cercare di rinvenire una lettura che sia conforme a quello che è l'attuale modo di sentire, senza troppo ancorarsi ai vecchi metodi interpretativi, esegetici, ai vecchi metodi di lettura, oppure a metodi di lettura che potrebbero essere troppo futuristici. Cioè deve guardare l'attualità, come nell'attualità il fatto storico potrebbe risultare interpretato, una sorta di ermeneutica attuale. Questo lo aiuterebbe molto, perché così facendo c'è la possibilità di applicare la sensibilità che ha sviluppato le problematiche attuali a quelle che sono le problematiche di allora, di quel periodo storico di riferimento. E facendo questo movimento è più possibile riuscire a chiarire tanti eventi storici che altrimenti, analizzandoli soltanto in riferimento al tempo di allora, sarebbero quasi illeggibili. Ecco, è importante questo, perché se si vuole avvicinare una alternativa al romanzo storico, quale quella che ho proposto io, dovrà anche introdurre delle letture alternative. Una volta ho sentito un editore, diversi anni fa, che si definiva una casa editrice, che si definiva contrabbandiere di letteratura. Mi ricordo questa espressione. E questa mi è rimasta impressa, mi ha fatto molto riflettere. Contrabbandieri di letteratura, diceva. In effetti, contrabbandare è un termine che potrebbe essere adeguato per descrivere quello che io faccio in un certo qual modo nel mio romanzo, nel mio genere di romanzo. Perché se io in effetti utilizzassi il canale della storiografia ufficiale, se io utilizzassi il canale saggistico per introdurre determinate ipotesi che risultano essere elaborate nei miei romanzi, queste ipotesi verrebbero respinte perché non sono suffragate da prove, non sono suffragate da documenti. Però, anche se non sono dimostrabili, sono comunque ipotesi ragionevoli. E allora, siccome io trovo ingiusto respingere delle ipotesi soltanto perché non sono suffragate da prove, anche se sono ragionevoli, il romanzo invece consente di contrabbandare, tra virgolette, una ipotesi storica perché viene, diciamo, inserita nel contenitore del romanzo, quindi arriva al lettore per mezzo del contenitore del romanzo e quindi non incontra la censura della storiografia, perché si tratta comunque di finzione narrativa. Certo. Ecco, riesce a passare, ad arrivare fino al lettore senza incontrare censure di sorta, in maniera tale che il lettore riesca poi a sviluppare da sé, modo proprio, una ipotesi storica nuova. Io penso che la storia sia una materia molto delicata, perché ogni volta che è stata scritta la storia è stata scritta sempre all'esito di eventi molto, molto traumatici. Ogni volta che è stata aggiornata la storia nel corso di tutto il cammino dell'umanità, essa è stata sempre aggiornata nei momenti più critici della storia, nei momenti più bui della storia dell'umanità, nei momenti più drammatici, più traumatici. In genere questo accade dopo delle sanguinose guerre, battaglie, e purtroppo in questi casi l'obiettività non è facile, perché quando viene raccontata la storia viene sempre raccontata da un vincitore, e quando i vincitori raccontano la storia purtroppo non possono essere obiettivi. Quindi secondo me la storia necessita di uno spirito critico particolare che con questa figura, con questo genere di romanzo storico può essere sviluppato, diciamo, un senso critico del genere.
È vero,
io consiglierei al nuovo autore di fare tutto questo.
È una diventa una rivalutazione di determinati aspetti. Senti, io sono rimasto molto incuriosito dal personaggio il Duca Cosimo dei Medici. Voglio sapere, il Duca Cosimo dei Medici, ecco, dove hai tirato fuori la personalità e anche i tratti del Duca Cosimo dei Medici?
Ecco, come dicevo prima, la storia richiede uno spirito molto analitico, cioè una vocazione all'analisi, all'atteggiamento analitico, e una sorta di intuizione, una sorta di capacità di intuizione. Io penso che possa essere tratto tutto quello che io ho, il modo in cui ho descritto il personaggio, da dei dati molto banali, dal fatto che dalla sua giovane età, dal fatto di ritrovarsi ad occupare un determinato incarico senza avere un'età troppo avanzata e senza avere chissà quale larga esperienza. In realtà sono delle mie deduzioni, sono delle mie ipotesi. Io ho immaginato che questo ragazzo che si è trovato in queste circostanze, ad occupare questo posto, a ricoprire questo incarico, si sia trovato in una sorta di momentaneo disorientamento, una sorta di momentaneo imbarazzo. È una mia ipotesi personale che fa leva su quelli che sono i canoni classici delle dinamiche umane, delle debolezze umane.
Certo, certo. Prego, Dario.
Sì, e io devo dire che sono rimasta colpita anche dal titolo, ecco, spiega un po' come è nata l'idea del titolo, soprattutto magari relativamente anche al fatto della città che porta lo stesso nome, però ecco, spiegalo pure a chi ci sta ascoltando adesso.
Sì, dunque, Hebron, questa città così affascinante e misteriosa, nel libro è scritta senza H, se voi cercate
infatti, io ho notato questa cosa, però ora la spieghiamo.
Io lo preciso sempre questo, perché non nel momento in cui un lettore legge quella parola e poi nel romanzo continua a essere scritta senza H, si chiede se mai ci sia stato un refuso, un errore. In realtà non c'è nessun errore, è una scelta esatta, precisa dell'autore, perché Hebron, essendo una città antichissima, non nata propriamente ieri, ad essa fanno riferimento anche le sacre scritture. Tra l'altro io vi do la notizia che sono anche uno studente di teologia, sto studiando la facoltà di teologia collegata alla Pontificia Università Lateranense per il conseguimento della seconda laurea.
Meraviglioso.
Questo non ve l'avevo detto, scusatemi. Grazie. Hebron è una città che è scritta nelle carte antiche a cui la Bibbia fa riferimento senza l'H, e nelle scritture risulta scritta senza l'H. Quindi io, siccome ho voluto calcare molto il significato storico antico di questo luogo, ho scelto il nome originario senza l'H, perché mettendo l'H mi sarei legato troppo alla modernità. Io invece non volevo parlare di una città moderna, ma volevo parlare di misteri antichi che sono risalenti a migliaia di anni fa, e quindi ho preferito offrire questa versione del nome della città senza l'H. E mi chiedeva prima Davila cosa c'entra, non se non ho capito male, questa città come si lega.
Sì, come si lega.
Come si lega al racconto. Ecco, io anche in questo caso, rifacendomi sempre al fatto che l'approccio nei confronti della storia deve essere sempre compiuto con spirito critico, con senso di analisi, non bisogna adagiarsi su una prospettiva troppo sincronica, bisogna cercare di adagiarsi più che altro su una prospettiva diacronica, e quindi bisogna leggere con atteggiamento analitico e critico sempre i fatti. Ecco, io sono partito dall'analisi della circostanza storicamente dimostrata che la famiglia dei Medici è legata all'attività finanziaria, quindi alle attività bancarie.
Bancarie, sì, sì.
D'altra parte è obiettivamente riconosciuto che nel momento in cui è stata scoperta l'America, sì, moriva Lorenzo dei Medici.
È vero.
Stiamo parlando del 1492, quindi quando è stata scoperta l'America, qui noi in Italia avevamo già le banche, quindi siamo abbastanza avanti rispetto alla storia di altri luoghi, di altri continenti. Non dico che siamo migliori, però diciamo eravamo già abbastanza avanti. Quindi c'era uno sviluppo della finanza verosimilmente piuttosto articolato, anche perché allora non c'erano i computer che ci fanno dannare oggi in questo modo, come è successo poco fa. E quindi bisognava per forza adoperare molte carte ed essere molto abili nella classificazione dei documenti, nell'archiviazione dei documenti. Bisognava classificare e curare le operazioni economiche con una meticolosità e un'attenzione che oggi non sono necessarie, in quanto oggi ci sono molti automatismi che fanno questo. L'abilità finanziaria di questi uomini quindi è fuori discussione. Ora, io mi sono domandato, ma è possibile che uomini di una famiglia così legata all'alta finanza di allora non abbiano avuto a che fare con quelli che erano i centri della ricchezza e della finanza allora e anche prima, cioè con il mondo di Israele?
Infatti.
Era possibile? Non credo che fosse possibile. Io credo che nella storia chiunque abbia avuto a che fare, abbia maneggiato grosse somme, si sia occupato di grosse operazioni finanziarie, ha avuto dei contatti con questo mondo, il mondo diciamo della Palestina, il mondo israeliano, che è un mondo nel quale storicamente, questo è vero, esiste una grandissima abilità nel diciamo occuparsi di questioni economiche e finanziarie.
Certo.
Questo è ripaputo.
Certo, assolutamente.
Quindi, credo che ci siano stati dei contatti, ho ipotizzato che ci possano essere stati dei contatti già allora tra il mondo occidentale, tra il mondo nostro e quello israeliano riguardo alle operazioni finanziarie, alla materia finanziaria, essendo quella area geografica caratterizzata dal fatto di ospitare da sempre uomini che hanno una grandissima abilità nella materia economica e finanziaria, che è una loro grande virtù che è storicamente dimostrata.
Sì, è vero.
Questo lo racconta anche la Bibbia addirittura.
No, quindi... è vero, né? Sono cose sacrosante. Senti, ma noi di solito con Dalila parliamo sempre anche degli incontri, di quanto gli incontri cambiano le nostre esistenze. Ecco, e anche nel tuo romanzo mi sembra che ci sono stati degli incontri che hanno cambiato l'evoluzione, sì, della storia, no?
Sì, sì, sì. In realtà il perno essenziale del libro è il principio del niente come sembra. Spesso gli uomini nella storia si trovano sempre davanti a delle circostanze che offrono una prima interpretazione immediata, quella, diciamo, che è la prima che viene di formulare, e poi c'è un'interpretazione che è più nascosta, alla quale è più difficile arrivare, e ci si arriva molto gradatamente. Quindi ci sono degli incontri che in realtà fanno capire, il momento chiave è questo, fanno capire la spietatezza di questo meccanismo, e cioè il fatto che la storia dell'umanità ci offre circostanze che ci lasciano credere che stia accadendo una determinata cosa, ma in realtà non è quella che sta accadendo, stanno accadendo altre cose che noi non abbiamo immediatamente capito. Ecco, quindi i personaggi secondo me cambiano vita perché comprendono questa nostra fragilità, questo nostro limite, certo, il fatto di non riuscire immediatamente a leggere tutto il quadro contestualmente di quello che sta succedendo nel mondo, perché l'uomo ha bisogno sempre di ricollegare i pezzi per poter capire, gli occorre molto tempo, non avendo gli uomini l'intelligenza degli angeli, non hanno quella visione immediata di tutto ciò che accade e di tutto ciò e di quale sia la concatenazione di tutti gli eventi. Quindi ragionano per logica, attraverso una logica che sembra ricca, ma in realtà è molto farraginosa, è povera, è lenta, ha bisogno di passaggi. Ecco, i personaggi del mio libro, secondo me, vengono cambiati innanzitutto dall'incontro con questa realtà, dall'incontro con i loro limiti, quindi dalla conoscenza, dalla consapevolezza che non possono arrivare a decifrare quello che gli gira intorno immediatamente, subito, da un primo sguardo, hanno bisogno di un lungo percorso, un lungo cammino.
Dalila, mi sembra che il lungo percorso...
Devo dire che... Prego. Mi ha colpito anche tanto l'intreccio di queste città, cioè la Firenze del 1540 insieme alla Roma, cioè sì, con la figura anche del Papa, e poi ricondurre poi tutto questo in Palestina. Ecco, come hai elaborato questo tipo di intreccio narrativo con appunto queste città diversificate l'una dall'altra? Come mai hai proprio scelto di fare questo giro piuttosto che magari un altro? Perché sono sempre molto appassionata e intrigata quando un autore scrive riportando un intreccio tra varie città. Ecco, secondo me è una cosa sensazionale.
E anche complicata. Complicatissima.
Sì, anche molto complicata e impegnativa. Cioè.
Ti ringrazio molto. Io per la verità io non so come mi succeda questo, perché cioè, posso dire che per via di logica ho individuato dei comuni denominatori. Io faccio sempre così: quando intuisco che determinati luoghi hanno dei comuni denominatori, cioè posseggono delle caratteristiche che in qualche modo li lega, o delle esigenze o degli interessi che in qualche modo li lega, li metto insieme. Quando intuisco che questi luoghi possono avere qualcosa che li lega, li metto insieme, ma in realtà io non so come mi accada, ma mentre io scrivo un romanzo storico mi vengono davanti alla mi appaiono davanti alla, al, agli occhi le scene già realizzate, è come se vedessi un film. Io non so come.
Questa cosa che stai dicendo è bellissima.
Non so come ve lo devo dire. Io vedo davanti a me quelle persone che parlano tra di loro e ho quasi l'impressione di trascrivere quello che si stanno dicendo, perché loro lo dicono prima e io poi lo scrivo. Quindi non lo so.
Allora, questo concetto è bellissimo, anche perché anch'io faccio così quando immagino una scena, cioè prima la vedo e poi la scrivo. Tante volte mi capita, ricordo una volta in un intreccio particolare e dovevo dare poi una svolta a questa storia, guardavo dalla finestra e fumavo una sigaretta ed era sera, ricordo. A un certo punto, mentre guardavo la luna e il chiarore, ho iniziato a vedere i personaggi e la svolta che avrebbero dato al mio romanzo. Ricordo di essere andata subito a scrivere, perché ricordo questa particolarità, quindi mi affascina davvero tanto.
Sentire, allora, sì.
Ci capiamo, sì, perché sentire che anche tu fai così è una cosa, secondo me, meravigliosa.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.